Non so a voi, ma a me la parte meridionale della periferia di Milano fa uno strano effetto. Mi sembra di scendere un gradino più in basso. Sarò condizionato dal fatto che la chiamano la bassa, che ci sono subito le cascine e le marcite e la campagna e i campi gonfi e bruni. Si scende come percorrendo un piccolo scalino e si entra in una magia dove la pianura è più pianura e la bassa sempre più bassa, e quando c'è la nebbia è sempre più nebbia. È qui che arriviamo per incontrare qualcuno subito fuori dall'abitato di Vimodrone.
Gesù è uno che si è abbassato, è un Dio il nostro, che si capovolge per andare ad afferrare la mano dell'uomo là dov'è, nei suoi abissi anche, no? E così è nella storia un po' educativa che vivo qua, andare a prendere questi ragazzi dove sono, anche sapendo in qualche modo immergermi anche nel loro linguaggio, non sempre facile, e nelle loro storie scorrette.
Chi parla è Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Ci riceve nella cittadella dei ragazzi che ha chiamato Kairos. Non ci sono sbarre alle finestre, né barriere protettive, né cancelli, eppure lui vive qui con ragazzi che gli hanno spesso affidato i giudici in una forma di detenzione alternativa al carcere. Ragazzi che hanno sbagliato e che possono sbagliare ancora, ma come dice il titolo di un famoso libro di Don Claudio, non sono ragazzi cattivi. E lui li sfida ogni giorno, dando loro fiducia. Un oratorio, un doposcuola, un lavoro in carcere, un gruppo parrocchiale, un monastero, una vocazione sacerdotale o un semplice proposito di vita. Nella lontana Africa o nella dimenticata periferia delle nostre città. Tante strade, tanti modi, piccoli e grandi, ma un solo scopo. Ha detto una volta Papa Leone XIV, c'è un grande impegno che motiva tutti gli altri, portare Cristo nelle vene dell'umanità. Io sono Alessandro Banfi e state ascoltando Portare Cristo. Una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione. L'aria è tersa a Vimodrone e l'ingresso di Kairos sembra quello di un'officina di periferia. Con l'insegna orizzontale lassù nel cielo. Ci accoglie un ragazzo, ci fa entrare, poi passiamo da un corridoio dove sentiamo della musica, musica rap. C'è una sala di registrazione e c'è un gruppo di ragazzi lì che batte il tempo.
Davvero che non avevamo un euro. Ci conoscevano ma sapevano il peggio. Tra un pregiudizio e l'altro ho imparato a non cedere. Le loro chiacchiere volano come cenere. Non vogliamo in greggio, siamo aquile. Dividiamo l'acqua, dividiamo il pane. Nessuno dei miei fra morirà mai di fame. Nessuno dei miei fra morirà mai di fame.
È un'officina quella di Kairos dove si costruiscono canzoni, ma anche anime. Arriva Don Claudio e ci fa strada finché non approdiamo in una stanza tranquilla con lui. La musica rap ci ha subito colpito e ne chiediamo lumi al nostro interlocutore. Lui parte da lontano, dal colloquio finale di Gesù Cristo con San Pietro sulla spiaggia del lago di Tiberiade.
Abbassamento che si rivela anche nel linguaggio che Gesù usa con le persone, in questo caso con Pietro. Cioè, mi abbasso al tuo linguaggio perché tu possa alzarti al mio, non so come dire. E questo è quello che avviene anche quando incontro i ragazzi che nelle loro canzoni rap, trap, hanno un linguaggio a volte osceno, a volte difficile da comprendere. Ecco, abbassarsi per me è voluto dire anche entrare nell'ascolto di queste canzoni, nel chiedere a loro il perché, il per come di queste canzoni, cioè nel cercare anche. Questo non vuol dire ridimensionare le tue aspettative adulte, il tuo modo di essere educatore, ma vuol dire andare ad agganciare il ragazzo là dov'è.
Non è una strategia, è semmai una vita. Qui la missione di portare Cristo diventa una scommessa che richiede anzitutto di essere portati, di ascoltare, di non giudicare.
Io dico sempre che anche una storia sbagliata fa sempre parte della storia della salvezza. Cioè non c'è una vita che valga o una vita che non valga, una vita che si apre, una vita che si chiude, ma tutta la realtà, ogni vita, ogni persona è una storia sacra. E quindi io ho imparato a riconoscere anche nel volto, a volte un po' certamente oscuro di questi ragazzi, un bene comunque originario che mi ha aiutato anche a diventare un prete più credente, oltre che un uomo anche più riconciliato con i miei limiti, perché poi incontrando il male tu capisci che quella possibilità del male c'è sempre anche nella tua vita. Quindi devo dire che vedere come i miei ragazzi affrontano il loro cambiamento, la loro fuoriuscita dal male è di incoraggiamento anche per me. E allora la fede si alimenta anche di questo sguardo, secondo me. Certamente è importante capire che un ragazzo, anche quando si perde, comunque è sempre amato da Dio e di conseguenza può sempre cambiare, forse non per merito tuo, o per fortuna da molto tempo ho smesso di pensarmi come Dio, e quindi so che io ho solo la grazia di poter accompagnare questi ragazzi in un tratto del loro cammino, senza avere la pretesa di un cambiamento. Però ho visto come la grazia di Dio ha lavorato in tanti dei miei ragazzi e li ha trasformati.
La frase di Papa Leone XIV, che dà il titolo a questa serie podcast, si conclude dicendo «nelle vene dell'umanità», portare Cristo nelle vene dell'umanità. Se c'è un luogo dove questa umanità e queste vene si percepiscono, è proprio questo posto a Vimodrone, dove ci sono tanti ragazzi caduti e c'è però allo stesso tempo una speranza per loro, una speranza che non costituisce affatto una garanzia per sempre, eppure è viva. Un episodio noto racconta che anche nell'officina di Don Claudio qualcosa infatti può andare storto. Don Claudio ha avuto il coraggio di raccontare una storia che non è a lieto fine. È la storia di Monsef. Monsef è un ragazzo di origine marocchina che per quasi 5 anni ha vissuto nella comunità dei Kairos. Un giorno all'improvviso, insieme ad un altro amico chiamato Tariq, è scappato per la Siria. Monsef è diventato così il più giovane jihadista partito dall'Italia per combattere nell'ISIS. Don Claudio gli ha scritto una lunga lettera, che oggi è un piccolo prezioso libro, titolo «In viaggio verso Allah». Gli chiedo di tornare su quella storia incredibile e gli domando: è stato forse quello un tradimento?
Sì, ho sempre guardato quella parola tradere, perché è una parola presente nel Vangelo nel momento più importante, la morte in croce di Gesù, quando appunto Gesù consegna la sua vita, il suo spirito. Ed è però un verbo che dice anche il tradimento. Allora penso che il modo per consegnarsi davvero ai propri ragazzi, per essere un testimone credibile e per aiutare e sostenere il loro cambiamento, sia anche quello di saper includere il tradimento. Il tradimento fa parte. Gesù è credibile perché è rimasto amore su quella croce, non si è vendicato, non si è in qualche modo disfatto del male e del tradimento, l'ha assunto. E quindi anch'io ho dovuto fare questo e lo devo fare tutti i giorni, cioè non vivere come un tradimento personale, gli sbagli dei miei ragazzi o la loro storia di male, ma accompagnare anche il fallimento, rielaborarlo, saperlo assumere, accettare come una via comunque di salvezza, non come qualcosa di irrimediabile, anche se a volte le storie sono irrimediabili. Nel caso di Monsef, questo ragazzo marocchino, musulmano, è stato davvero un fallimento vero dal punto di vista educativo, la sua partenza per la Siria, il diventare combattente dell'ISIS, dopo 5 anni di vita comune vissuta qui in Kairos, in comunità, è stata una sorpresa, uno smacco e anche uno shock, devo dire, perché comunque poi molti mi hanno detto insomma di avere anche un po' rischiato, no? Però io penso che la fiducia debba andare oltre e quindi non ho vissuto come un fallimento, come un confine, no? Come qualcosa che chiude e in qualche modo ti ridimensiona.
Non si sa bene quale sia stato il destino di Monsef, che cosa abbia pensato quando ha preso quella strada di morte. Una cosa però è certa, non ha dimenticato Don Claudio e gli anni a Kairos.
Ma il fallimento è anche un limen, nel senso latino, è una soglia, è una possibilità. Quel ragazzo, fra l'altro, mi ha poi scritto sul cellulare un messaggio molto bello, per la verità, perché mi ha scritto: grazie di tutto Don, stammi bene, che Allah ti guidi sulla sua retta via, ci vedremo in paradiso, inshallah. E quindi anche da una storia terribile è nato un bene, perché quelle parole, quel messaggio, comunque almeno in me, hanno suscitato tante domande. Per esempio mi sono accorto che io nel mio ministero parlavo poco di paradiso. Paradossalmente chi vive un ministero più nel sociale vede qui e ora e non sempre si apre ad una dimensione eterna della vita, no? E quel messaggio ha ridestato in me quella domanda: cosa significa non leggere la vita solo qui e ora? Allora anche il fallimento, se lo leggi nel qui e ora, è terribile, ti devasta, ma forse dentro un quadro più ampio, un orizzonte più ampio, un fallimento può essere anche un'occasione di bene.
Ripenso al bel messaggio lasciato da Monsef, al disagio che ci mette addosso ancora oggi e a quel titolo scelto da Don Claudio per il libro che racconta questa storia, In viaggio verso Allah. Mi torna alla mente il profondo testamento lasciato dal priore dei monaci di Tiberin, padre Christian de Cherger, prima di essere ucciso 30 anni fa. Ha scritto: la mia morte sembrerà evidentemente dare ragione a quelli che mi hanno frettolosamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso cosa ne pensa. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam così come lui li vede.
Questa vicenda inevitabilmente mi ha fatto incontrare questo testamento e tutta la storia di questi monaci algerini. così come tante altre esperienze, perché credo che oggi, nel tempo che viviamo anche di chiesa, non ci si possa più pensare dentro un orizzonte unico, no? Ma oggi è più che mai indispensabile aprirci all'altro e anche a pensare il dialogo interreligioso non solo come un cammino accademico, ma anche come un cammino che coinvolge l'umanità delle persone. Io qui in questa comunità ospito tanti ragazzi musulmani come Monsef. Lui stesso, mi ricordo, mi diceva: devi diventare musulmano. E io dicevo: guarda, sono un prete, sono cattolico. E lui mi diceva, dispiaciuto, diceva: però così poi vai all'inferno. E io un po' banalizzavo, ironizzavo, gli rispondevo: guarda che sono già all'inferno con voi, quindi non preoccuparti. Però ecco, questa banalizzazione non vorrei che avesse invece creato una distanza. E quindi la sua radicalizzazione, che è avvenuta poco tempo dopo questi discorsi, probabilmente è anche frutto di una incapacità mia, anche dovuta alla mia formazione sacerdotale, di capire, entrare nella vita dell'altro. Il dialogo interreligioso penso che sia il futuro un po' della Chiesa, e credo che il Concilio l'abbia già indicata come strada, ma non sempre siamo riusciti, almeno in Europa, a viverla.
Come accade che si decida di scendere in basso, nell'officina più difficile, dove portare Cristo e rimettere per strada chi ha perduto i propri passi? Anche per Don Claudio c'è stato un cammino vocazionale e poi un bel giorno, come si dice, col cardinal Carlo Maria Martini.
Beh, nasco in una famiglia cristiana, cattolica, quindi un po' come era ai tempi, per tutte le famiglie, insomma, in un ambiente culturalmente cattolico, per cui frequento la parrocchia, l'oratorio, ma soprattutto vivo un'esperienza da piccolo molto particolare, perché faccio parte del coro del Duomo. All'epoca questa cappella musicale diretta da Don Luciano Migliavacca, che è un prete della diocesi ambrosiana, un prete musicista, ma un prete educatore. Quindi, vivendo dalla quarta elementare fino alla terza media questa esperienza in Duomo, cantando durante le liturgie, comincio a conoscere meglio il messaggio cristiano, il Vangelo, attraverso soprattutto la figura di testimonianza di Don Luciano, che ha formato intere generazioni di ragazzi cantori, ma che soprattutto, al di là dei rudimenti musicali, delle prime acquisizioni e competenze musicali, mi ha trasmesso proprio la fede. Per cui, incoraggiato dalla famiglia, con una figura di testimonianza vera, profonda, come quella di Don Luciano, la domanda vocazionale è iniziata lì. Poi dopo, ovviamente, attraverso molte esperienze, attraverso le figure anche sacerdotali, la comunità cristiana che ho vissuto in parrocchia, questa domanda mi ha portato a farmi, come dire, alle prime scelte. Devo dire che anche un'esperienza di volontariato molto profonda, guarda caso in una comunità di accoglienza, mi ha aiutato a scavare e a leggermi dentro e a capire che questa chiamata battesimale poteva anche trovare una sua dimensione personale in una chiamata al sacerdozio. Per cui sono entrato in seminario, nel seminario ambrosiano, con molti dubbi. Martini, beh, mi ha ordinato prete, quindi già l'incontro con lui fin da giovane, fin da quando partecipavo alla scuola della parola in Duomo, eravamo a migliaia a vivere queste esperienze. Ricordo la cosiddetta assemblea di Sichem, che era stata una grande iniziativa della pastora giovanile ispirata proprio da Martini. Tutte occasioni di incontro tra giovani con la sua figura e soprattutto con la parola di Dio. Martina era capace di mediare, di aiutarci a penetrare questa parola, sentendola molto attuale, sentendola vicina ai nostri anni, ai problemi che vivevamo. E quindi fin da giovane la scuola della parola è stata sicuramente un'occasione di incontro importante. Poi si sono moltiplicati gli incontri personali, una volta che sono entrato in seminario e poi da sacerdote, fino, devo dire, all'ultimo incontro decisivo. Non era più vescovo a Milano, si era appena ritirato, e una mattina mi telefona alle 7, me lo ricordo, sul cellulare, e mi invita ad Ariccia. Perché aveva piacere lui di parlare con me. Evidentemente magari sapeva che era un momento un po' particolare, io avevo appena aperto le comunità, ovviamente qualche superiore era un po' scettico e perplesso, e quindi devo dire questa chiamata di Martini mi ha aiutato molto. Quindi ho raggiunto Ariccia nel pomeriggio, ovviamente all'inizio non avevo capito che fosse a Roma e quindi ci ho messo un po'. E poi devo dire ho avuto 2 ore di colloquio personale con Cardinal Martini, nel quale mi ha fatto capire che non c'è un'altra Chiesa, la Chiesa è una, cioè ci sono diversità di carismi, di vocazioni, ma la Chiesa è una, e quindi questo per me è stato importante, perché molte critiche inizialmente andavano nell'idea che magari potessi fare più l'assistente sociale che il prete, o magari negli stereotipi il prete di sinistra, il prete di strada, sai, ci sono tante categorie, no, che definiscono quei preti che si dedicano ad azioni di carità. Ecco, quindi è stato bello leggere le parole del mio vescovo, una non separazione tra le chiese, non c'è una chiesa di strada, una chiesa istituita, e questo è molto bello e importante, perché altrimenti questi steccati, queste letture un po' parziali riducono anche la portata di una vocazione. Quindi una volta rappacificato con un po' le idee anche che cercavo faticosamente di chiarirmi, devo dire poi la dedica che mi ha fatto su un libro che mi ha regalato al termine di quell'incontro è stata per me una illuminazione, perché adesso è sempre esagerata, ma mi ha scritto a Don Claudio che vede il mondo con gli occhi di Dio. E questa roba mi ha scioccato, l'ho vista dopo, quando sono tornato a casa, e per anni mi sono chiesto ma come poteva, io ero molto giovane all'epoca, come poteva scrivere parole di fiducia così il Cardinale Martini nei miei confronti. E solo qualche anno fa ho capito e mi sono risposto così, che il Cardinale Martini, più che fidarsi di me, perché ero veramente molto giovane e davvero un po' folle all'epoca, si fidava di Dio. E quindi la sua fiducia in Dio probabilmente riusciva anche a trasmettere una fiducia nei suoi preti. E quindi quello è stato un po' per me una illuminazione, un incoraggiamento ad andare avanti, e poi con l'aiuto dei vescovi che sono venuti dopo di lui. Ed è anche l'atteggiamento che cerco oggi di assumere nei confronti dei ragazzi che accolgo, perché magari anche loro sono un po' folli, anche loro sono giovani, un po' inesperti della vita, ma questo atteggiamento del Cardinal Martini nei miei confronti mi ha incoraggiato sempre a dare fiducia, anche quando le cose non sono così chiare ed evidenti.
Ha ragione Don Claudio, nella sua officina di anime giù nella bassa non esistono ragazzi cattivi, eppure ci vuole un certo temperamento per stare tutto il giorno fra chi comunque ha rotto le regole della convivenza e ha commesso colpe, spesso, non proprio veniali. Scommettere su di loro, scommettere sul loro cuore, sulla loro voglia di essere amati e di amare, è una particolare vocazione. Una vocazione che implica spesso una provocazione.
Quello che ti aiuta a capire la chiamata è la provocazione. Quando nel mio caso i ragazzi mi provocano, in realtà io non la vivo come una cosa che mi fa male o mi mette in difficoltà, perché le vere provocazioni, se accolte, accettate, sono vocazioni, sono chiamate pro, sono chiamate che in qualche modo ti illuminano, ti permettono di guardare oltre, no? E quindi io ho scoperto la mia vocazione, continuo a scoprirla anche attraverso le provocazioni. Le provocazioni non sono mai soltanto un male, sono anche una possibilità di reimmergersi nelle nostre domande, nel nostro modo di concepire la vocazione personale.
Avete ascoltato il secondo episodio di Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione. Testo e voce narrante Alessandro Banfi, registrazione dal vivo, musiche originali, regia e montaggio Giovanni Panozzo, ideazione e direzione Michele Gianola.